RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
Ci siamo per una nuova puntata di RadioTube, 2 ore in diretta come sempre il sabato con RadioTube Social Village e RadioTube Social Network. Tanti spettacoli nella prima ora dalle 16 alle 17, poi tutta l'attualità della rete della seconda ora dalle 17 alle 18. Vi anticipo che questa volta parleremo molto di musica, ma non solo, anche di comicità, anche di offese in rete. È un argomento molto molto caldo, un argomento di grande attualità e lo approfondiremo insieme. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei account social @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. Ma con cosa partiamo? Partiamo con una serie TV in arrivo nei prossimi giorni.
La mia è un'angosciosa brama d'amore.
Riprendi dall'inizio, Catherine, con un po' più di convinzione. Non avere paura di quelle parole.
Perché mi stai seguendo?
I tuoi vestiti sono sbagliati per quello che vuoi fare.
Tu non sai niente di me. Sono pronta.
Non sei pronta proprio per niente. Tra l'altro non ha senso quello che tu stai pensando.
Non hai mai baciato nessuno. È vero.
Pensano che siamo strani.
Ti dà fastidio?
Una serie TV molto particolare arriverà su Sky Atlantic il 9 ottobre in streaming su Now TV e ovviamente anche on demand. La storia è questa, è una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che insieme alle loro famiglie, composte da militari e da civili, vivono in una base militare americana in Italia. Una serie che parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. Il titolo è Who We Are. We Are Who We Are, è un po' complicato da dire, We Are Who We Are, ed è diretta da un grande regista, di fama internazionale, che è Luca Guadagnino. Lo abbiamo incontrato nei giorni scorsi in una conferenza stampa ovviamente a distanza e ha raccontato così il suo progetto.
Beh, ogni film che fai, ogni impresa che affronti ti cambia, è sempre un nuovo inizio. In questo caso specifico era una prima volta per molti motivi, certamente perché appunto è la mia prima serie TV, era la mia prima volta con questi meravigliosi scrittori ed era la mia prima volta con questo cast stupendo ed era la mia prima volta con Sky e con HBO. È stata la mia prima volta come quella che magari hanno vissuto i personaggi della serie e quindi è stato per me motivo di grande spensieratezza, devo dire. Abbiamo girato durante 94 giorni con una forma di collettiva gioia veramente notevole e poi man mano ha preso forma e abbiamo visto diventare le nostre idee che erano già entusiasmanti, almeno per me. E la ragione per cui sono qua è perché loro hanno fatto un lavoro pazzesco sulla pagina e loro l'hanno portato in vita.
Cosa ti piace di quel ragazzo?
Che mi capisce. Lo facciamo davvero?
Pronta?
3, 2.
Non voglio che frequenti quella gente. Ti riempiono la testa di cazzate.
Per te essere maschio vuol dire saper sparare e pisciare stando in piedi. Non avevo in mente questo per te. Se ci stai attenta, scopri la vita vera. Perché dentro di te c'è una rivoluzione.
È sempre stato complicato.
È estenuante essere sua madre e suo padre tutto il tempo.
Da quando sei arrivato è tutto così confuso.
Confuso bello o confuso brutto?
Confuso pieno di vita.
Allora, We Are Who We Are di Luca Guadagnino, come abbiamo detto, è una serie ambientata in una base americana in Italia, quindi un luogo molto particolare, un luogo non luogo, ed è ambientata nel 2016. Abbiamo chiesto a Luca Guadagnino il perché di queste scelte.
Dalla prima conversazione con Lorenzo alle successive conversazioni con Paolo e Francesca avevamo riflettuto sul luogo per questa storia di identità e forse per una forma di disciplina mentale in cui mi interessa molto trovare una porzione piccola da poter dominare per tentare di essere poi universali, è nata l'intuizione della base militare, che appunto è un luogo piccolo, relativamente piccolo, ma che presenta delle caratteristiche che possono essere declinate in senso universale rispetto, per esempio, all'identità americana, con l'aggiunta poi che, essendo una base militare, ha un altro livello molto interessante, che è quello della disciplina, della risposta ai comandi o della trasgressione degli stessi. In questo senso, appunto, la base militare poteva funzionare come la parte per il tutto, e poteva, come dicono i personaggi di Maggie e Eddie Frazier, essere l'America. Inoltre, essendo una sorta di navicella che si posa sul terreno, in questo caso veneto, del Chioggiotto, poteva permetterci anche di mostrare la sorta di penetrabilità tra il fuori e il dentro, che dipende da chi lo affronta. Poteva essere un modo organico di relazionarcisi come i teenagers della serie, o resistente come quelli personaggi più adulti. Rispetto al tempo, anche lì la riflessione è stata fatta principalmente per una questione di controllo. Se vogliamo parlare di contemporaneità, abbiamo sempre bisogno di una distanza minima per poter permettere che la realtà si integri in maniera organica con la realtà della narrazione. Quante volte vediamo dei film che sono ambientati nel presente, ma che sembrano quasi delle astrazioni assolute, che non hanno nessuna reale possibilità di legame con quello che noi viviamo nel nostro quotidiano. Il semestre delle presidenziali che sfociano con l'elezione di Trump era troppo ghiotta come occasione per non essere presa e colta, e per permettere a ciascun personaggio di vedere come si riflette o come ignora ciò che sta accadendo. Uno dei punti forti è quando poi il personaggio interpretato dalla stupenda Chloe Sevigny, Sara, dice, dopo che Trump viene eletto, i tempi sono cambiati, piacciono le decisioni forti. Questo ci sembrava interessante.
Se ci stai attenta, scopri la vita vera. Perché dentro di te c'è una rivoluzione.
È sempre stato complicato.
È estenuante essere sua madre e suo padre tutto il tempo.
Da quando sei arrivato è tutto così confuso.
Confuso bello o confuso brutto?
Confuso pieno di vita.
Confuso pieno di vita è una serie molto 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 particolare, questa We Are Who We Are. Vorrei parlarne anche con il nostro primo ospite di oggi, Paolo Armelli. Ciao Paolo!
Ciao, ciao a tutti.
Allora, dimmi un po', Paolo è uno dei nostri grandi amici di RadioTube che ritroviamo anche in questa stagione, sono molto contenta. Allora, ti dico la verità, io all'inizio sono rimasta un po' spiazzata perché non ho provato molta empatia con il protagonista. Poi mi sono resa conto col passare degli episodi che era un po' un cerchio che si allargava e io sono rimasta conquistata dalla qualità, vabbè, ma ça va sans dire, insomma, abbastanza scontato, di questa narrazione di Luca Guadagnino. Tu cosa dici, Paolo?
Sì, allora, bisogna dire che sì, sono effettivamente quasi tutti fastidiosissimi i personaggi, soprattutto all'inizio, quando non li si conosce. Ci sembrano veramente degli alieni incomprensibili e che si comportano in modi assurdi, ma credo che anche nelle parole di Guadagnino prima si capiva proprio questo concetto dell'estraneità. Sono tutti estranei a qualcosa, sono piombati in un, cioè è un pezzo di America piombato nel più profondo Veneto. Loro stessi appunto si sentono di non appartenere a nessun luogo, a nessuna identità, e anzi devono scoprire tutto questo, e quindi all'inizio probabilmente risultano anche tutti abbastanza respingenti e incomprensibili, però hai ragione anche tu, poi piano piano si si entra in questo meccanismo, perché poi la serie fa in quel modo molto particolare, ha degli incastri che continuano a inseguirsi, e poi veramente entriamo in questo mondo di We Are e capiamo un po' qual è l'anima profonda di questa serie, che è un po' appunto il voler capire questa confusione, il voler arrivare a capo di questa confusione della vita, perché è una serie che parla di adolescenti sostanzialmente, ci sono anche tanti personaggi adulti, ma il cuore appunto è quello di storie adolescenziali che devono trovare la loro strada, e come sappiamo non è facile, forse non ce lo ricordiamo, per quello all'inizio ci paiono proprio
è vero, perché non ce lo ricordiamo. Una brevissima pausa e poi saremo ancora con RadioTube, parliamo ancora di serie TV tra poco.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta RadioTube Social Village.
E intanto scrive su Twitter Andrea Francesco Berni, che saluto, bravissimo critico, tra l'altro direttore di Bad Taste IT, BadTV.it, BadGames.it, BadComics.it, quindi uno che ne sa. Mi consola per dire la stessa cosa, stesse identiche impressioni. L'inizio mi ha spiazzato, poi mi ha totalmente conquistato. Guadagnino poi fa delle cose fichissime, molto cinematografiche. Vero, vero, vero. Infatti lui ha detto... non l'abbiamo pensato come un film, l'abbiamo pensato e lavorato come una serie, però poi ti rendi conto anche guardandolo tutto insieme, e a San Sebastian lo hanno proiettato tutto insieme, doveva andare a Cannes, il Cannes che purtroppo non c'è stato perché era stato selezionato alla Cannes des Réalisateurs, che potrebbe essere anche un lungo film, davvero all'inizio spiazzante, poi ti conquista dal 9 ottobre. Ma siccome vorrei consigliare anche qualche serie nuova, anche perché io ho adesso devo iniziare qualcosa di nuovo, quindi voglio i consigli di Paolo Armelli, io inizierei con questo trailer.
I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement.
Allora io American Woman la canto subito, e che cos'è American Woman, Paolo? Paolo Armelli?
Sì, la serie si chiama Mrs. America, arriva su Team Vision dall'8 ottobre ed è appunto una miniserie che vuole parlare del movimento di liberazione femminile negli Stati Uniti, ma da un'ottica un po' particolare, nel senso che protagoniste non sono appunto le femministe, anzi ci sono anche le femministe, però il punto focale è incentrato sul personaggio interpretato da Cate Blanchett, che qui è vera assoluta regina, anche produttrice, eccetera, che interpreta Phyllis Schlafly, questa attivista molto vicina ai repubblicani, che dice con grande convinzione di battersi per le donne, per i loro diritti, ma in realtà appunto si batte contro le femministe, contro il movimento di liberazione femminile, perché dice che la donna riesce a appunto ad avere la sua massima protezione, la sua massima realizzazione all'interno dei ranghi che tutti conosciamo, quelli domestici, insomma quelli un po' più dimessi, e quindi è veramente un ribaltamento della prospettiva. È una serie storica, quindi questo personaggio è veramente esistito. Si batté moltissimo contro l'approvazione di questo emendamento che voleva stabilire in tutto e per tutto l'uguaglianza fra gli uomini e le donne negli Stati Uniti, e quindi dà insomma vita a un cortocircuito, per cui insomma c'è tutta questa lotta fra i suoi sostenitori e le sue sostenitrici e invece le femministe come Gloria Steinem, Shirley Clinton e tutte le altre insomma i grandi nomi del femminismo americano di seconda ondata.
Molto curiosa, molto curiosa, molto, mi piace molto, perché sì, voglio capire dove va a parare, mi interessa molto. Sai cosa ho visto su Netflix? I trailer di Haunting of Bly Manor. Allora, ho paura che sia molto horror, che faccia paura, quindi non fa per me, ma è per gli appassionati del genere?
Allora, io l'attendo molto, perché effettivamente questa è... diciamo, questo è il secondo capitolo di una serie antologica. Il primo era The Haunting of Hill House, tratto dal romanzo bellissimo di Shirley Jackson, e quella è stata una serie veramente che ha fatto paura, proprio una serie horror fatta con tutti i crismi. Mike Flanagan è un regista e creatore di serie che veramente ci sa fare, ha adattato anche molte opere di Stephen King, quindi è, insomma, maneggia benissimo il genere. E questo appunto è il secondo capitolo, slegato dal precedente, ci sono alcuni attori che ritornano, ma in realtà è una storia tutta diversa, leggermente ispirata a Giro di vite di Henry James e ambientata però sempre in un maniero, in una grande casa che ovviamente non può che essere infestata da misteriose presenze. E quindi il trailer, hai detto che l'hai visto e avrai capito che, insomma, le atmosfere sono belle tese.
È per questo quindi... ti dico, secondo me non fa tanto, poi io sono devo consigliarle, però secondo me a me fa un po' paura, per me non è,
allora,
non è l'ideale.
Diciamo che bisogna armarsi di coraggio e soprattutto mettersi una copertina che
no
poi
ecco
alla,
magari
alla
non la
bisogna...
guardiamo la sera, no ecco, magari la posso guardare di pomeriggio
se no alzi la copertina sugli occhi e fai un po' di coraggio,
ok oppure in buona compagnia, anche questa esatto. potrebbe essere una soluzione. Tutti i miei amici, c'è Valeria Bernardi di là dal vetro che ridacchia. Valeria, cosa intendi dire? No, io ero così, ero generica. Paolo, i miei amici sono tutti nell'ansia per Mandalorian.
Ok, certamente sono d'accordo con i tuoi amici, perché dal 30 ottobre finalmente potremo iniziare a vedere il secondo ciclo, la seconda stagione di questa serie live action. Ne avevamo anche parlato.
Serie che ha spinto moltissimi ad abbonarsi a Disney Plus per quello.
Esatto, è stata diciamo una delle...
uno dei volano
delle...
più...
Sì, delle produzioni di punta e anche, devo dire, uno dei titoli, degli unici titoli che veramente ha dato lustro a Disney Plus per ora, anche perché siamo in attesa di tutte le serie Marvel, eccetera. Però questa serie invece ambientata nell'universo di Star Wars ha veramente conquistato tantissimo. È fatta anche questa, una serie di grandissima fattura, delle atmosfere quasi un po' più west. C'è questa epica fantascientifica e soprattutto, non nascondiamolo, c'è Baby Yoda
è la ragione per cui lo guardiamo, perché è tanto carino, perché è uno secondo me dei personaggi di fantasia fatti come se fossero veri più belli della storia, cioè Baby Yoda è meraviglioso.
Sì, sai, il cosiddetto Disney treatment, no? Disney deve sempre inserire qualcosa di puccioso, perché poi avendo tutti i gadget, però in questo caso veramente ha svoltato ogni aspettativa, perché Baby Yoda, che tra l'altro non è Baby Yoda, cioè nel senso non è la versione piccola di Yoda, non si sa ancora chi è questa creaturina che viene inseguita per tutta la galassia, però appunto è stato veramente un motivo di successo, è diventato viralissimo, quindi sarà anche ancora una volta al centro della seconda stagione, perché appunto questo mercenario, il mandaloriano, dovrà riportare Baby Yoda dalla sua stirpe, e questa stirpe, insomma, per gli amanti di Guerre Stellari, di Star Wars, sono i Jedi, o i Jedi come dicono i puristi, quindi anche lì tutte una serie di inneschi e di collegamenti con la grande saga cinematografica di Star Wars,
che essa stessa aveva un sacco di collegamenti all'interno, quindi poco alla volta vengono dipanati, ma se ne creano di altri, quindi
esatto.
Saremo molto curiosi. Dai, un'ultima serie, un'ultima segnalazione, a proposito di fantascienza, c'è questa Utopia o Utopia, che cosa ci
Utopia
offre?
È stranissima, arriva anche quella il 30 ottobre però su Amazon Prime Video. È molto strana, in realtà non è esattamente fantascientifica, innanzitutto è il remake di una serie britannica. Succede ogni tanto che gli americani si appassionino di alcuni prodotti seriali del Regno Unito, però vogliano in qualche modo riadattarli al linguaggio appunto più statunitense, quindi è stata rifatta. Era una serie molto apprezzata su Channel 4, che purtroppo però è durata per sole due stagioni. E praticamente parla di una cospirazione, un gruppo di appassionati di graphic novel, di fumetti, si accorgono che all'interno appunto del loro fumetto preferito ci sono una serie di indizi che messi insieme fanno presagire una cospirazione che porterà alla distruzione di tutto il mondo.
Ah, niente meno.
Niente meno, esatto. E vada bene che lo capiscono solo attraverso i fumetti, quindi è anche lì una bella avventura. E quindi si metteranno insieme per capire di sventare, intanto per capire chi c'è dietro veramente e per sventare questa eventualità. È una serie che appunto nella versione britannica era estremamente brillante, fatta in modo molto appassionante e con tutti i crismi. Adesso l'hanno rifatta, la doveva fare HBO, quindi insomma l'interessamento era stato sempre di alto livello, poi non ci sono riusciti e adesso è arrivata Amazon. Tra l'altro è particolare perché la serie è creata, diciamo la showrunner di questa versione americana è Gillian Flynn, che è un'attrice che magari vi ricordate perché è stata protagonista di Community e anche di Love, che è una serie su Netflix. Insomma, un bel cartellino anche lei, un'attrice che adesso fa anche la regista e la sceneggiatrice, quindi tenetela d'occhio, e anche Utopia è veramente da vedere.
E se vi foste perse i Community e Love, andatela a recuperare, perché anche di quelle, sì, dai, qualche volta parliamo delle serie che vi siete perse e che dovete recuperare. Grazie a Paolo Armelli per essere stato
grazie
con noi,
grazie
Paola, prestissimo, grazie.
Ciao.
Adesso, prima della pausa, vorrei farvi una segnalazione, perché qualcuno di voi lo incontrerà al cinema, si intitola Ali Dorate, è un cortometraggio, Ali Dorate, il giorni del silenzio, un cortometraggio che racconta qualcosa di molto particolare. Ve lo segnalo perché lo incontrerete in questo periodo al cinema. Ne abbiamo parlato con il regista Massimiliano Finazzer Flori.
Tutti dicevano che le città erano deserte, che le strade erano vuote. Non è vero, era rimasta la storia, erano rimaste le statue, era rimasta la cultura a dirci chi siamo e dove andremo. Sicché io ho pensato che in questa epoca, che significa poi sospensione, ci fosse qualcosa che poteva in qualche modo permetterci di ascoltare e ascoltarci. C'era il silenzio. Ci siamo ascoltati e abbiamo scoperto un respiro diverso, un respiro che io ho dato al cinema con un film che si chiama Ali Dorate. Una delle due ali è la tecnologia, girato col drone, l'altra ala è la nostra tradizione. La cultura ci ha salvato. Tutto il mese di ottobre a Milano, poi nelle città più importanti italiane, c'è questo film, si chiama Ali Dorate, i giorni del silenzio, è un cortometraggio di 18 minuti con Rai Cinema. E cosa vediamo? 19 statue che scendono dai piedistalli e ci hanno salvato. Chi sapeva di fede, chi di scienza, chi di arte, ci hanno salvato. Io ho dato voce girando questo film. E devo dire un'esperienza unica, anche perché è stato l'unico film girato durante la Pasqua del 2020 e credo che ormai diventerà un documento storico.
E col teatro come sta andando? Hai fisicamente trasformato e sei diventato Giuseppe Verdi. Continui?
Sì, continuo anche quando c'è possibilità di fare attraverso Verdi formazione, oppure anche emozione. L'emozione la faremo proprio a Busseto domenica 4 ottobre al Museo Tebaldi, e poi continuerò per l'Italia e anche insieme alla Fondazione Bocelli per cercare di avvicinare i giovani a capire chi era Giuseppe Verdi, non soltanto il grande compositore ma il più grande uomo di teatro italiano. E il teatro, attenzione, non è spettacolo, il teatro è proprio arte.
RadioTube Social Village.
Abbiamo parlato tanto di serie TV, abbiamo parlato di We Are Who We Are. Faccio sempre fatica a dirlo, faccio sempre un po' di attenzione. We Are Who We Are di Luca Guadagnino, e poi con un po' di novità in attesa per questa stagione che ci ha raccontato Paolo Armelli. Adesso parliamo di musica, perché c'è un ritorno che mi ha reso molto felice e mi ha anche un po' emozionato. Tra poco vi spiego perché.
Gesso, mano sulla canna, dito sul grilletto, panna in mezzo al campo con i fagioli intorno. Lei ride col fuoco, lei
lei parla col piombo. Anna, oh oh, la molla c'ho il badil. Anna, oh oh, c'ha pascia il fusil, c'ha pascia il fusil. Anna, oh oh, che mi ha bisogno di dir. Anna, oh oh, c'ha pascia il fusil, c'ha pascia il fusil.
Allora, questo disco è un disco di 25 anni fa, si chiama Manicomi ed era il disco del gruppo Desfros. Voi siete magari abituati a conoscere Davide Van Desfros, ma Davide Van Desfros era il leader di un gruppo, appunto i Desfros, che erano diventati famosi un po' in tutta Italia, in maniera sotterranea, grazie a questo album che si chiama appunto Manicomi e che adesso torna dopo tutti questi anni in una riedizione, ma soprattutto tornano insieme per questa occasione e chissà per qualcos'altro i Desfros. Abbiamo parlato con Davide Van Desfros, abbiamo parlato della band, di questo ritorno insieme, abbiamo incontrato appunto Davide Van Desfros, ma abbiamo incontrato anche uno dei compagni di avventura di Davide Van Desfros, Alessandro, con grandissima, Alessandro Frode lo chiamavamo, con grandissima gioia. E allora intanto cerchiamo di capire che cosa è rimasto di quel disco e quanto è rimasto attuale Manicomi.
Innanzitutto dobbiamo tener conto della dinamica del ritorno, che è qualcosa sempre di molto potente sia dal punto di vista della vita, ma è sufficiente guardare un film, leggere un libro, ce lo ritrovi sempre, no? Più volte abbiamo detto che nelle nostre vicende, nelle nostre storie, la storia di un disco, di una canzone, di un intero album o di un gruppo, possono essere erroneamente viste come una linea retta o una linea spezzata nello spazio-tempo. In realtà è tutto molto ciclico, è tutto molto ondoso e, se vogliamo, è un po' boomerang. Tu lanci una cosa, va, gira, 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 poi questo disco, come un boomerang, ha girato per 25 anni, ma alla fine dei conti ti è tornato in mano. Perché? Perché non smette mai di esserci una canzone. La canzone, nel momento in cui la lasci andare, diventa delle altre persone e ha uno spirito proprio. Ogni canzone del disco ha ancora quello spirito. Da un certo punto di vista uno potrebbe dire sì, però cose che scrivevo, che ero poco più di un ragazzo, saranno un po' infantili, saranno un po' strane. Sicuramente erano abbastanza appartenenti a quel modo di essere e a quell'epoca. Quando noi prendevamo una canzone, ci meditavamo sopra, avevamo comunque quel modo di scrivere, quel modo di raccontarla. Viste oggi, chiunque può capirlo, non sono scadute, anche perché non abbiamo scelto tematiche che potevano scadere. Se uno canta la vita, la morte, l'amore, non scadono, perché comunque ci sarà sempre un innamorato. Noi abbiamo scelto di parlare magari di problemi psicofisici, il disagio mentale, la violenza su donne, donne magari non propriamente snelle, che di una certa età, che se ne fregavano e andavano comunque a ballare, quindi il fregarsene dei preconcetti, e le persone ombrose, le persone un po' ai limiti della società, che però nascondevano un asso nella manica, il qualunquismo di Poritalia, dilagante, che c'è ancora e diventa sempre più infettivo perché essendoci i social. Quindi non è un disco che è scaduto, grazie a Dio, ma non è un disco che è scaduto purtroppo, perché ci sarebbe piaciuto dire ah, non ci sono più bambini che fanno la guerra, adesso spara giù, non ha più senso cantarla. No, purtroppo e per fortuna questo disco è quello che è stato. Quindi è stato un reportage abbastanza corretto di quel tempo.
come fette di salame. Forse dormo, sono sveglio, qui non posso fare di meglio.
Manicomi,
demoleggi insieme al demoni.
Manicomi,
ormai sei matto, basta problemi.
Manicomi,
tante barche senza remi.
Manicomi,
chi ve la dici e senti scemi.
Continuiamo a parlare della riedizione di questo Manicomi, un disco di 25 anni fa, un disco del 1995 che era dei Desfros, questo gruppo comasco che per la prima volta aveva portato il laghe prima nella zona e poi in tutta Italia, perché questo disco insomma ha circolato in qualsiasi modo, ha continuato a circolare anche dopo che il gruppo si era sciolto. Adesso torna con una riedizione, ma torna a suonare insieme anche la band. È una cosa importante dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista umano, perché si sono ritrovati dei vecchi amici e ne abbiamo parlato appunto con loro, in particolare con Alessandro Giana, Frode, eccolo qua.
Beh, noi ovviamente non abbiamo fatto nemmeno all'epoca grandi progetti di nessun tipo, ci andava di suonare, ci divertivamo suonando insieme e cercavamo di farlo nel modo più nostro, più originale, più funzionale ai luoghi e alla gente che ci seguiva. Questo ovviamente avendo aperto le porte a tante tematiche che, come dicevamo, sono rimaste completamente attuali, ha permesso al disco, nonostante la lingua un po' ostica al di fuori dei confini del comasco piuttosto che del Ticino, della Valtellina, comunque di trovare un suo spazio, perché in qualche misura molte canzoni sono cantate anche in buona parte in italiano, alcune tutte in italiano, i testi avevano la traduzione sul libretto del CD, quindi era una cosa che funzionava anche dal punto di vista solo musicale per l'energia, la spensieratezza e, se vuoi, anche la follia di questi ragazzi che comunque credevano in questa cosa e ci mettevano del loro senza grandi filtri. E però il dialetto, tutto sommato, come anche qua si ascoltano le canzoni in napoletano piuttosto che in pugliese, piuttosto che in siciliano, ha trovato dei suoi spazi all'esterno, perché in ogni caso è una lingua molto colorita, molto saporita, che dà a quello che canti un colore che altrimenti non potresti dare con l'italiano, suoneresti magari più accademico, più precisino, mentre il dialetto ha il grosso vantaggio di essere portatore di colori, di luoghi, di situazioni e espressioni che nascono dall'esperienza più che dall'accademia di una lingua che viene studiata e codificata sulla carta. E questo ha a che fare con la vitalità di quello che ci interessava, per cui i temi trattati, i personaggi di cui trattavamo, che erano un po' i nostri eroi, questi borderliner che però troviamo in tutti i paesi del mondo, in tutte le province, ma non solo nelle province, e questo lo rende forse abbastanza universale, perché i temi erano temi fondamentali che poi non passano di moda, purtroppo, se vuoi, però ce li ritroviamo tali e quali, e all'ascolto il disco, con nostra sorpresa, perché anche noi non lo ascoltavamo da tempo, e invece era un bel disco che suonava, quindi abbiamo deciso di riportarlo nella dimensione propria, quindi alla gente che aveva reso possibile quel fenomeno allora e che negli anni aveva richiesto questo disco, cercato, comprato su aste online a prezzi allucinanti, copiato o scaricato in versioni inascoltabili e via dicendo. È sempre stato presente in qualche modo, anche se sotterraneo.
La cosa bizzarra è stata che il disco Manicomi diventò famoso in Italia per via di un passaparola o grazie anche a persone che se lo duplicavano in qualche maniera dopo lo scioglimento del gruppo stesso, lasciando quell'alone e quella richiesta costante di poterlo riavere.
Se la fa,
no,
perdu ma
un whisky e la dorma John Denbra. La mezza Luisa e il Sercus e la fa. Mezzo gli anfibi ogni volta che va a balà.
Chiediamo però se è ancora loro proprio questo concetto del desfros, un concetto che è un po' difficile da spiegare. Davide Van Desfros ce l'ha spiegato però.
È stato fatto perché probabilmente se un gruppo si chiama desfros, come lo leggi, con le due O portava a qualcosa di Dutchman. Chiamarsi poi uno Van Desfros, l'altro Van Desfries, perché aveva Teo comunque con una cicatrice, oppure Macchina Granda, che è un gioco invece con la lingua più anglo-scoto-irlandese, poi magari uno Frode, uno Marco De La Guasta, lì è già addirittura è già più ispanico, no? Non è mai stato l'inneggiare a qualcosa che dovesse andare contro la legge per forza o qualcosa di... schierato dal punto di vista perché parlavamo sia di questioni legate al confine da una parte e dall'altra, il confine che esiste e che non esiste, il confine che è un luogo ma è anche un non luogo. L'andare desfroso è qualcosa che si fa un po' a umma umma, perché tutti noi abbiamo un lato scuro della luna, tutti noi abbiamo un lato nel quale atterriamo quando le cose non sono inquadrate. Tu hai parcheggiato desfroso oggi, noi lo sappiamo, non lo diremo in giro, però lo sappiamo. Io posso aver fatto una cosa non vista perché era meglio farla per ottenere, ma se il fine è buono tu puoi contrabbandare qualche cosa, non in modo antifiscale, ma in modo proprio umano. Il concetto del nostro andare desfroso era contrabbandare cose laddove la gente metteva delle dogane inutili, delle dogane lesive, delle dogane che chiudevano lo non si può fare questa musica perché non si può cantare in dialetto perché altrimenti ti ascoltano solo quelli del paese, non si può dire A perché altrimenti se noi probabilmente scavalcavamo queste barriere e la musica era molto libera. Il concetto di andare desfrosa è un modo di dire, perché quando una cosa l'ho avuta un po' desfrosa non vuol dire che l'hai rubata, vuol dire che te l'han trovata delle persone grazie alle quali tu sei riuscito a tenerla, perché altrimenti non l'avrebbero venduta nei negozi.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€ nei negozi e online vi presenta RadioTube Social Village.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, e un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia.
Parliamo di Francesco De Gregori, sì, parliamo di Francesco De Gregori, intanto perché dal 4 dicembre sarà in concerto ad Alverme di Milano con Off the Record, dopo il grandissimo successo, vi ricordate, dei concerti realizzati tra febbraio e marzo dell'anno scorso al Teatro Garbatella di Roma, ma anche perché è appena arrivato un libro In libreria Francesco De Gregori I testi, un libro che ripercorre la storia delle sue canzoni, libro che tra l'altro domani alle 19 Francesco De Gregori presenterà all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Ma cosa c'è in questo volume? Lo chiediamo all'autore Enrico De Regibus. Ciao Enrico.
Ciao, ciao, grazie dell'invito.
Enrico, raccontaci cosa c'è in questo volume.
Questo volume racchiude tutte le canzoni di De Gregori con i testi e con delle, non so come chiamarle, schede che parlano delle canzoni, ma non solo dei testi, parlano anche della musica, parlano di come sono nate le canzoni, approfondiscono vari aspetti, in alcuni casi raccontano quello che è successo alle canzoni dopo l'uscita, perché ci sono molti brani di De Gregori che hanno avuto una storia importante anche dopo l'uscita. Il tutto con un numero che non saprei neanche quantificare, ma altissimo, di sue dichiarazioni prese da centinaia e centinaia di interviste fatte negli anni, dai primissimi anni 70 fino a oggi, insomma, ecco. Diciamo che un volume di questo tipo non esisteva ed è comunque anche un volume abbastanza insolito nel panorama italiano, soprattutto per le dimensioni, perché sono 720 pagine, insomma un tomo non indifferente.
Vero, pesante proprio nel senso fisico del termine, ma che tipo di ricerca hai fatto?
Ma guarda, le ricerche sono state di tantissimi tipi, mi sono scandagliato le interviste di De Gregori, insomma, questo è stato anche, c'è stato anche un lavoro di ricerca per andare a cercare non solo negli archivi dei giornali, ma insomma in tanti altri modi, ai mercatini, nelle fiere, eccetera. E poi una ricerca di tanti altri documenti di vario tipo, per provare appunto a capire come nascevano le certe canzoni. Quindi ho intervistato anche molti personaggi che hanno avuto a che fare con De Gregori. Diciamo che questo libro è una specie di seconda parte, già è grosso da solo, eppure diciamo esiste anche una prima parte del libro che è uscita qualche anno fa e che è la biografia di De Gregori, anche quella molto, molto corposa, che racconta tutta la sua storia artistica, ma in parte anche umana, diciamo. E quindi diciamo che il lavoro in realtà è stato un lavoro complessivo su tutte e due le cose. Poi diciamo, perché non si poteva fare un libro di 2000 pagine, allora è stato diviso in due tomi, ecco. Però è un lavoro complessivo di ricerca di vario tipo, insomma, che parte da quasi 20 anni fa, ecco, nel senso da 20 anni quasi che ci lavoro. E fra l'altro ho chiesto a Francesco, come era successo anche per i miei libri precedenti su di lui, se voleva collaborare o anche solo vedere queste schede, e lui come sempre cortesemente mi ha risposto di no. Però dopo un po' di tempo mi ha detto: ma senti, tu le schede falle come ti pare, voglio lasciarti libero, ma se ci mettiamo anche nei testi? E da lì è partito, diciamo, un nuovo percorso, ecco, che ha portato poi all'uscita del libro come lo vediamo oggi, ecco. C'è una versione definitiva e controllata di come sono in realtà i testi, insomma. Lui pensa che si è ascoltato tutti i suoi dischi per controllare parola per parola i testi, insomma, su alcuni dischi l'abbiamo anche fatto assieme, perché ci teneva tantissimo e in alcuni casi anche lui aveva dei dubbi, non si ricordava esattamente la singola parola o alcune piccole sfumature, insomma.
Allora, una cosa che mi ha sempre incuriosito molto sono le leggende metropolitane che circolano sulle canzoni di Francesco De Gregori. Ad esempio, una leggenda metropolitana famosissima, quella su Buonanotte Fiorellino.
Quella di Buonanotte Fiorellino è una di quelle leggende metropolitane più coriacee, diciamo. Spesso si legge che la canzone è dedicata o a una sua ex ragazza o addirittura a sua moglie morta in un incidente aereo. In realtà sua moglie, per fortuna, è viva e vegeta. Questa cosa assolutamente non ha nessun senso e non si capisce da dove sia nata questa cosa. Infatti anche lui diceva: mi piacerebbe sapere chi è che si è inventato questa cosa. Un'altra è generale, da qualche anno è uscita fuori quest'altra leggenda che il generale lui l'ha scritta durante il servizio militare in Trentino, mentre dalla caserma, da una finestrella, si vedeva una via, e lui da lì si è immaginato chissà cosa. In realtà no, non è vero niente, lui non ha fatto nessun servizio militare in Trentino, e anche lì non si sa da cosa sia nata, chissà perché. Insomma, l'altro è il bello delle leggende metropolitane, è anche questo, insomma, no? Oppure il fatto, non so, un'altra, Piano Bar, spesso si dice che sia dedicata a Venditti, non è assolutamente vero, ecco, questo è un'altra bufala, diciamo, o fake news, come si dice oggi.
Allora, Francesco De Gregori, i testi, edito da Giunti, a cura di Enrico De Regibus. Grazie Enrico.
Grazie mille a te Marta, grazie ancora, ciao ciao.
Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te.
La stavo cantando a microfono spento esattamente come noi. Adesso però c'è la pausa per il giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme.